Che comunque io volevo iniziare subito con il titolo. Ho messo tre immagini che sono una lettera ittita con il sigillo del re ittita, c'è un vaso miceneo, c'è un'immagine del faraone, quindi vedete subito che siamo in un ambito internazionale e l'idea è proprio quella di illustrarvi la situazione dell'area del Levante, quindi l'area che sta tra la Siria e il Mediterraneo e la Palestina naturalmente, in una certa fase che è quella tra i secoli XVI ma soprattutto XV, XIV e XII, quindi in questo intervallo di tempo che chiamiamo anche età del tardo bronzo, ecco. Illustrarvi la situazione appunto in questa regione che è un crocevia, è un'area in cui appunto si incontrano e si scontrano spesso diversi attori. Alcuni sono grandi personaggi, grandi regni, altri sono piccoli regni. E finché gentilmente cercano di sistemare i nostri dispositivi, io vi dico due parole su quelli che sono questi regni principali. I regni principali sono innanzitutto il regno di Mittanni, che si trova nell'area siriana, nella Siria, è un regno di cui non si è trovata la capitale, quindi le fonti vengono soprattutto dalle aree un po' periferiche di questo regno. E poi abbiamo l'Egitto, naturalmente. L'Egitto la fa da padrone, vedremo, nell'area palestinese. Poi a un certo punto si inseriscono gli Ittiti, che intervengono con una serie di campagne per conquistare l'area siriana. Ecco, questo in due parole lo scenario politico generale. Io però, come al solito, volevo concentrarmi più sulle fonti per cercare di vedere anche qualche aspetto della società e di come questa politica fatta da grandi attori e, come vedremo, da piccoli attori si sviluppi. E per prima cosa io avevo pensato di proporvi, un testo interessante datato circa il 1005, più o meno, non è una data certa, ma e sta su questa statua, non so se riuscite a vederla, è un signore seduto che corrisponde come tipologia a delle statue come contesto funerario soprattutto, proprio di tutta l'area siriana, anche una tradizione anche precedente. E questo signore si chiama Idrimi e ci racconta la sua storia in questa statua, quindi sta tutta scritta sulla veste di questo personaggio. E poi la potete leggere integralmente perché l'ho riportata, ma le cose... 1500, lo datiamo in maniera approssimativa, sì. Ora, questo testo ci racconta come la sua famiglia, la famiglia di questo signore, regnava su Aleppo e a un certo punto è stata spodestata da una rivolta e sono dovuti andare come rifugiati a Emar, che è una città che sta sulle rive dell'Eufrate. Ma lì lui ha pensato, anche se sono il più piccolo dei fratelli, io prendo la situazione in mano e esce, se ne va. Quindi va con dei fuoriusciti che si chiamano Khabiru. E questo è un po' un motivo che vorrei cercare di portare fino alla fine di questo incontro. E questi Khabiru si uniscono insieme, formano una banda e insomma vanno all'avventura. Qui poi avevo messo
Il tuo?
Avevo messo anche delle cartine con i siti che menziono lì nel testo e deve aspettare di avere il favore del re Ittita, che si chiama Baratarna, Mitannico, il re di Mitanni, e dopo svariati anni, 7 anni, e tornano tutti questi numeri, insomma, un po' tipici, finalmente il re di Mitanni lo appoggia, stabiliscono un patto, e allora questo signore diventa re, si impadronisce con le sue bande, insomma, diventa re di un'altra città, della città di Alalakh, che era appunto un piccolo regno nell'ambito dell'egemonia mitannica. Quindi questo testo esemplifica un po' questo rapporto che esiste tra un grande re e un sovrano minore che rientra in questo sistema egemonico. E questo è a grandi linee anche quello che troviamo successivamente e troviamo operato da parte degli egiziani, in questo caso nell'area palestinese. Ecco, vabbè, qui c'è tutta la storia che potete leggere. Il faraone, soprattutto Tutmosi III, e pur sintetizzando rispetto a quello che avevo in mente di dirvi, le conquiste egiziane a un certo punto si estendono in tutta l'area palestinese e costiera fino ad arrivare al Libano praticamente, ecco, per intenderci, e in qualche caso anche oltre. In questo senso impensieriscono i mitanni, che però a un certo punto devono anche guardarsi dagli ittiti, insomma finiscono per siglare un'alleanza con gli egiziani, che è un'alleanza poi cementata anche da matrimoni interdinastici, soprattutto principesse mitanniche che vanno al faraone, perché il faraone è molto restio a lasciare che le principesse egiziane vadano in spose. Bene, qui avevo messo delle immagini del faraone trionfante, dei tributi, ma noi procediamo, perché ci soffermiamo allora su un gruppo di testi che è molto interessante, che sono le cosiddette lettere di El Amarna. E queste lettere sono state trovate abbastanza accidentalmente alla fine del 1880 e rotti, e sono poi in parte finite nel mercato antiquario, poi sono stati fatti anche degli scavi. Ora, El Amarna è una situazione un po' particolare, e come vedremo, poi vediamo meglio le lettere. Quello che ci illustra è una circolazione di personaggi come messaggeri, ma possiamo chiamarli anche ambasciatori. Ci sono poi queste spose che vanno in questi, girano, e le trattative matrimoniali sono una cosa molto complicata, perché insomma è una questione di prestigio quella che si pone, quindi vanno, nessuno vuole figurare meno dell'altro. E poi ci sono anche dei beni, dei doni. È molto importante il tema dello scambio di doni, che è una categoria antropologica molto, vero, anche visitata e studiata. E qui vediamo proprio questa immagine dello scambio di doni, di cui abbiamo notizie nelle lettere, ma che ci rimane anche un'evidenza materiale, un'evidenza archeologica. E infatti, per prima cosa, avevo messo qui una serie di reperti. Per esempio l'avorio, ci sono poi li vedrete, sono dei bellissimi pannelli in avorio che ornavano, per esempio, questo è su un letto, doveva essere una testiera di un letto, e si vedono dei motivi ibridi. ci sono delle cose che sono chiaramente di origine egiziana, altre mesopotamica, altre addirittura micenea, quindi si vede come questa circolazione determinava anche un po' una koinè culturale e quello che viene definito usualmente un ibridismo anche figurativo. E quindi ecco, vi avevo, cioè, questa è una zanna bruciacchiata, ma è una zanna di elefante. Questa è una testina su una quindicina di centimetri, sempre in avorio, con lavorazioni molto raffinate. Poi ci mettevano anche una foglia d'oro magari o del lapislazzuli, quindi erano effettivamente oggetti di grande pregio. Faccio vedere delle cose da Ugarit e da Katna. Ugarit è sulla costa, ne abbiamo già parlato, Katna invece su una valle, nella valle dell'Oronte, vicino a quella, oggi c'è Homs vicino, insomma in Siria. E prego, quindi una serie di, aiuto, di oggetti, dei pendenti in foglia d'oro con la rappresentazione per esempio della dea Astarte in varie manifestazioni, le vedrete, si vede chiaramente questa dea della fertilità stilizzata, è molto chiara insomma la raffigurazione, il dio Baal, ornamenti, coppe, ma con tecniche anche di oreficeria molto raffinate, la granulazione, quindi è molto interessante anche questo aspetto, addirittura delle scene di tipo narrativo. Questa è una scena di caccia su questo piatto d'oro ed è interessante perché si vede anche il carro, che poi era lo stesso che era il carro da guerra, quello tipico di quest'epoca, cui era stato introdotto proprio questa nuova tecnica bellica del carro da guerra. Bene, quindi tutta una serie di aspetti che vediamo anche nell'arte e che era uno dei mezzi con cui insomma ci si comunicava e si facevano circolare queste relazioni, che poi potevano essere concretizzate anche in trattati. Ecco, ma più che dei trattati, io vi voglio appunto parlare di queste lettere. Ora, qui nelle cartine avevo indicato appunto la localizzazione di Elamarna, questo sito che è una capitale artificiale, perché il faraone Amenofi IV a un certo punto decide che se ne va da Tebe, dal clero di Ammone, e insomma crea una nuova capitale e inserisce, inizia questo culto del dio Aton, e lui infatti si chiama Akhenaton, quindi cambia anche il suo nome, e la città è Akhetaton, che è l'orizzonte di Aton. Quindi insomma c'è tutta anche una teologia nuova che riguarda il mondo egiziano, insomma. Ma la cosa interessante è che insomma in questo sito abbiamo trovato queste lettere che arrivavano alla cancelleria del faraone, quindi sono soprattutto delle lettere in arrivo. Sono lettere scritte quasi esclusivamente, non proprio tutte, ma quasi esclusivamente in babilonese, che è sempre la lingua internazionale. Quindi ogni tanto ci sono delle glosse in qualche altra lingua, perché si capisce che chi scriveva o chi non era di madrelingua babilonese. Bene, queste immagini riguardavano sempre Elamarna, anche un'immagine degli scavi del palazzo, ma insomma. Ecco, poi qui ho messo anche la copertina del volume da cui prendo le traduzioni, che è un testo di Liverani che per Paideia quindi si trova anche molto facilmente, e è ancora una volta in italiano. Ma la bibliografia su queste lettere è enorme, ecco, quindi io ho scelto insomma questo anche per comodità, diciamo così. E peraltro Liberani è un grande studioso, quindi ecco, quindi nessun dubbio sulla sua competenza. Bene, quindi in questa fase le lettere, diciamo che descrivono un periodo che va soprattutto fra il 1370 e il 1350 avanti Cristo. Ecco, questo è un po' il dettaglio cronologico. E possiamo distinguere due gruppi: le lettere che sono scambiate tra i grandi re, quindi Mitanni, Egitto, Ittiti, poi ci sono anche i Babiloni, il re di Babilonia, c'è anche il re di Cipro, ma insomma noi ci siamo concentrati soprattutto su Mitanni, Egitto e in parte Ittiti. E poi ci sono le lettere più numerose dei piccoli re, che sono i vassalli, per usare un termine magari non precisissimo, ma a noi familiare, vero? Sono i vassalli palestinesi, siriani del faraone, sostanzialmente, che scrivono alla cancelleria egiziana. E io qui ho scelto qualche testo per darvi un'idea di questo materiale. E adesso, allora, visto che tanto questi non li vedrete mai, da lì mi giro il computer e così vi leggo almeno qualche brano, e poi voi avrete modo, se volete, di...
Poi troverete tutte le slide che Osvaldo metterà dentro.
Sì, ecco, poi vi do il passo il PowerPoint. Ecco, io le lettere sono circa 350, un po' di più, insomma, quindi sono parecchie, sono un buon numero. Ne ho scelta qualcuna qui la prima che ho scelto è da Gezer, quindi siamo proprio nell'area palestinese e si vede come il suddito risponda a una richiesta del faraone. Anzi, la prima è una lettera del faraone a questo signore e a questo sovrano, piccolo re di questo piccolo regno. Dice: Amilchi-ilu, uomo di Gezer, così dice il re: ecco che ti faccio recapitare questa tavoletta per dirti: ecco che ho mandato a te Hania, capostalliere delle truppe egiziane, con tutto ciò che occorre per prendere belle donne coppiere, argento, oro, vesti di lino, cornalina e ogni altra pietra, un seggio d'ebano e ogni altra bella cosa, totale 160 deben in sicli d'argento, totale 40 coppiere e 40 sicli d'argento come prezzo per ciascuna coppiera. Manda coppiere che siano molto belle, che non abbiano difetto alcuno, e ti dirà se il re tuo signore così va bene, se, eccetera, eccetera. Insomma, chiede queste donne, ma le paga, c'è un prezzo, è una trattativa commerciale alla fine, e quindi lo schema del dono è in superficie, ma poi vediamo che in effetti le merci circolavano, in questo caso sono donne, ma così circolavano merci importanti come il legname dal Libano, come il rame da Cipro, ad esempio, e non so, il lapislazzuli dall'Afghanistan attraverso la Mesopotamia, oppure le pietre dall'Arabia, dalla penisola araba, insomma, e tante altre cose. Dall'Egitto lo stesso, i balsami e così via. Bene, cosa risponde il sovrano di Gezer? Al re mio signore, mio Dio, mio sole, di messaggio di Milchilu, tuo servo, terreno ai tuoi piedi, ai piedi del re mio signore, mio Dio, mio sole, sette volte io mi getto. La parola che mi ha fatto recapitare il re mio signore, mio Dio, mio sole, ecco, io preparo per il re mio signore, eccetera, eccetera, e insomma prepara tutto, e sappia il mio signore che è salvo il posto del re mio signore che è con me. Quindi risponde in una maniera protocollare, potremmo dire, con tutto questo profondersi in atti di sottomissione, che in effetti vediamo anche raffigurati, questo non lo potete vedere ma lo vedrete, lo vediamo raffigurato nelle rappresentazioni egiziane, in cui ci sono questi vassalli che si prostrano sia in avanti, sia di schiena, sette volte, quindi c'è tutta proprio anche la raffigurazione di questo. È un ossequio che andava fatto, però come vedete poi commerciano anche. Bene, io poi avevo scelto due lettere da Gerusalemme, pensando che magari potesse essere anche questo un interesse più specifico, soprattutto per vedere come in questa fase Gerusalemme sia uno dei piccoli regni che hanno a che fare con il faraone, come tutti gli altri dell'area siro-palestinese.
Siamo in che anni?
Siamo tra il 1370 e il 1350, insomma la prima metà del XIV secolo, diciamo, ecco. Al re mio signore di messaggio di Abdi Heba, tuo servo, che è appunto il re di Gerusalemme. Ai piedi del re mio signore sette volte mi getto, eccetera, eccetera. Guarda l'azione ostile che hanno compiuto Milchilu, quello di prima, e Shuwardata contro la terra del re mio signore. Hanno raccolto truppe di Gezer, truppe di Gatte, truppe di Kiltu e hanno occupato la terra di Rubuta, cosicché la terra del re ha disertato al nemico, ai Khabiru, torna questo elemento di Khabiru. E adesso per di più una città del territorio di Gerusalemme, città del re, ha disertato passando dalla parte degli uomini di Kiltu. Ascolti il re, il suo servo Abdi Heba, e mandi truppe egiziane, e così via. Poi vi ho messo anche un'altra lettera, ma credo di non fare in tempo. Quindi vediamo come queste élite al potere nei piccoli regni, che sono vassalli degli egiziani, si aspettino anche che il faraone li aiuti se hanno bisogno di essere sostenuti in contese locali o addirittura in caso di ribellioni interne al loro regno. Un'altra lettera da Scalona avevo messo, ma più o meno ritornano questi temi, per cui il vassallo dice: io proteggo il posto che il re mi ha assegnato. Ecco, però il re, il faraone, fa vivere, si usa proprio questa terminologia di far vivere, di dare respiro al suo vassallo. E questa è la terminologia e l'ideologia dell'epoca. C'è una lettera da Gaza che avevo inserito, in cui si professa sempre l'assoluta fedeltà e si chiede ancora una volta aiuto al sovrano, ma soprattutto si professa la propria fedeltà. E avevo aggiunto anche degli esempi figurativi del rapporto tra Gaza, che come ben sapete è proprio al limite, vero, con l'Egitto, al confine con l'Egitto. Avevo aggiunto delle figure dei cosiddetti sarcofagi antropoidi, che sono in argilla, che sono chiaramente un'imitazione degli usi egiziani dei sarcofagi, e sono stati trovati in un'area cimiteriale che è nell'area stessa della città di Gaza. Non so cosa sia rimasto anche di questo, ma su questo non ci soffermiamo. A questo punto avevo anche inserito una tabella che troverete e che è presa da un altro volume di Liverani, sempre per la verità, in cui si vedono le fasi archeologiche, le fasi bibliche, nel senso come la Bibbia periodizza la storia di Israele, e le fasi che noi desumiamo dai testi storici. E qui diciamo che ci troviamo nella fase che, da un punto di vista archeologico, chiamiamo del tardo bronzo, da un punto di vista storico è quella del dominio egiziano, in tutta l'area, ed è la fase in cui viene proiettata la storia poi dell'Esodo. Quindi lascio a voi le considerazioni su questo, ma mi pareva interessante proporvi questa slide. Ce ne sono altre che si riferiscono alla densità degli insediamenti nell'area di Israele e della Palestina, ma non ci soffermiamo perché non... Vediamo anche qualcosa sulle lettere, sempre rimanendo sulle lettere di Elamarna, sulle lettere dei grandi re. Questa è una lettera scritta da Burnaburiash, che è re di Babilonia. Gli dice, forse il microfono che fa un effetto, comunque dice a Nopkuria, re d'Egitto, mio fratello, sono nomi cerimoniali, ma insomma, vabbè, così, mio fratello, notate, si chiamano fratelli tra di loro perché sono allo stesso livello. Ecco. E quindi così parla Burnaburiash, re di Carduniash, che è Babilonia, tuo fratello. Io sto bene. A te, alla tua terra, alla tua casa, alle tue mogli, ai tuoi figli, ai tuoi grandi, ai tuoi cavalli, ai tuoi cari, tanta salute. Io e mio fratello abbiamo pronunciato l'un l'altro un'alleanza. Così abbiamo detto, come i nostri padri erano alleati l'uno per l'altro, così noi siamo alleati. Ora, i miei mercanti che erano partiti assieme a Abu Tabu, si erano trattenuti in Canaan per affari, mentre Abu Tabu era proseguito presso mio fratello. Però cos'è successo? Che in una certa città di Canaan sono stati attaccati e ci sono stati anche dei morti tra i mercanti, e oltre insomma al fatto che sono stati derubati. E allora dice, Canaan è terra tua, dice il re di Babilonia al faraone, e i suoi re sono tuoi servi, nella tua terra sono stato derubato, controlla, e l'argento che hanno portato via ripagalo, e le persone che hanno ucciso i miei servi uccidili, e così facendo restituisci il loro sangue. Quindi c'è tutta una richiesta che riguarda la sicurezza. Quindi, come vedete, ci sono anche le alleanze implicano anche delle clausole di tipo tanto commerciale ma anche giuridico, quindi di salvaguardia e di punizione soprattutto per i colpevoli. Ma questa è più simpatica. Quest'altra lettera è sempre da un re babilonese e dice al faraone: tu fratello mio, quando mi scrivesti che non concedevi tua figlia, sono trattative matrimoniali, riguardo alla quale io ti avevo scritto per matrimonio, così dicesti: da sempre una figlia del re d'Egitto non viene data a nessuno, perché non darla? Tu sei il re, fa quel che ti pare. Se tu la dessi, chi mai potrebbe dire qualcosa? Quando mi hanno riferito qualcosa, io ho scritto così a mio fratello: figlie grandi, belle donne, devono pur esserci, mandami una bella donna di tua scelta. Chi potrà dire costei non è figlia del re? Ma tu, per non mandarla, non l'hai mandata. Tu non desideri forse alleanza e fratellanza quando scrivi di matrimonio per stringere i nostri rapporti? Anch'io, proprio per questo, per fratellanza e alleanza, per stringere i nostri rapporti, ti ho scritto di matrimonio. Fratello mio, perché non mi hai mandato una donna? Eccetera, eccetera. Poi va avanti dicendo che lui gli ha mandato un sacco di cose. Ti ho mandato, anzi, io ti ho chiesto di mandarmi degli animali d'avorio, ti ho chiesto di mandarmi dell'oro, riguardo all'oro di cui ti ho scritto, mandamene quanto ce n'è, molto prima che il tuo messaggero arrivi da me, adesso, subito, nel mezzo di quest'estate o nei mesi successivi, in modo che io possa eseguire il lavoro che ho intrapreso. Se durante quest'estate mi fai portare l'oro di cui avevi scritto, io ti darò mia figlia. Tu manda pure l'oro spontaneamente, secondo il tuo giudizio, perché il dono deve essere spontaneo, come vedete. Ma se entro questi mesi non mi farai portare l'oro e io non potrò eseguire l'opera intrapresa, perché me lo dovresti far portare spontaneamente una volta che io avessi ormai eseguito l'opera intrapresa? Perché dovrei volere l'oro? Mi mandassi pure 3.000 talenti d'oro, io non lo accetterei. Per te lo rimanderei indietro, ma non ti darei mia figlia in matrimonio. Come vedete, sono tre trattative interessanti che, in cui si giocano quei termini che sono stati definiti come prestigio e interesse. Tutti e due contano molto. Avevo poi deciso di parlarvi di un altro gruppo di lettere, sempre di lettere di Elamarna, ce ne sono una settantina circa che vengono da Biblo. Biblo è una città che poi conosciamo, ovvero come città fenicia successivamente, quindi ci spostiamo, abbiamo visto qualcosina della Palestina e dell'area tra Israele e Palestina, Israele ancora non parliamo di Israele chiaramente in questa epoca, vero? Parliamo di Canaan in maniera generale. Ecco. Benché poi una prima attestazione del termine Israele sia, a quanto ne so, in un testo egiziano del XIII secolo, quindi non molto dopo questa fase. Ad ogni modo, qui ci spostiamo più a nord, appunto nell'area di Biblo, e questo signore che si chiama Rib Adda e che era il re di Biblo continua a scrivere al faraone, manda circa 70 lettere e presentando la sua situazione disperata e utilizzando tutta quella serie di immagini, di terminologia che era tipica dell'ideologia dell'epoca, quindi il re, il faraone deve far vivere il suo servo invece protegge il posto che il faraone gli ha assegnato ed è completamente sottomesso alla volontà del sovrano, che però dovrebbe aiutarlo, ma il faraone pare che non abbia risposto assolutamente, lui continua a mandare ste lettere. Ve ne leggo una sola forse, in cui si dice, vediamo, vi leggo questa, ne ho messa più di una, ma questa mi pare la più interessante. Rib Adda dice al suo signore, re di tutte le terre, re grande, re della battaglia, la signora di Biblo, che è la dea della città di Biblo ovviamente, dia forza al re mio signore, ai piedi del mio signore, mio sole, sette volte io mi getto. Sappia il re mio signore che Biblo, serva fedele del re sin dai giorni dei padri, è salva. Ma ecco, ora il re ha abbandonato la sua città fedele. Controlli il re le tavolette della sua casa paterna, se non è un servo fedele l'uomo che risiede a Biblo. Non stare inerte riguardo al tuo servo, che si usa un verbo kalu che vuol dire anche proprio tacere, ecco. E quindi controlli questa fedeltà e dice: non stare inerte riguardo al tuo servo, giacché forte è l'ostilità dei nemici contro di me. Ichabiru, di nuovo. Quant'è vero che gli dèi del suo paese vivono, sono esauriti i nostri figli e le nostre figlie, i nostri pegni, a forza di darle a Yarimuta per ottenere in cambio viveri per la nostra sopravvivenza. La mia campagna è come una donna senza marito, in quanto è rimasta senza un coltivatore. Tutte le mie città che stanno sui monti o in riva al mare passano al nemico, passano ai Khabiru. Mi restano Biblo con altre due città. Ma ecco che adesso Abdi Ashirta, che è appunto il re nemico, il re di Amurru, ha preso per sé Shikata e ha detto alla gente di Amiya, tutte varie città, insomma, nel circondario, e gli ha detto: uccidete i vostri signori e siate come noi e avrete pace. Ed essi hanno agito secondo le sue parole e sono diventati come Kabiru. Ed ecco che adesso Abdi Ashirta ha scritto alle truppe: riunitevi al tempio di Anat e scagliamoci contro Biblo, giacché non c'è nessuno che la salvi dalle nostre mani. Espelliamo i reggenti dei paesi e tutte le terre diventino Kabiru. Si stabilisca un patto per tutte le terre e i figli e le figlie avranno pace per sempre. E seppure il re, cioè il faraone, uscisse fuori con le truppe, tutte le terre gli sarebbero ostili e cosa potrebbe mai fare contro di noi? Così hanno stabilito un giuramento tra di loro e perciò una gran paura che non ci sia nessuno che possa salvarmi dalle loro mani. Come un uccello preso in trappola io sono a Biblo. Perché resti inerte riguardo alla tua terra? Ecco, ho già scritto in questi termini al palazzo, ma le mie parole non sono state ascoltate. E poi continua. Insomma, qui è evidente che si contrappongono due modelli. Il modello dei vassalli del faraone che continuano a entrare in questo circuito anche, come abbiamo detto, di circolazione di beni e di commercio e così via, che ha i suoi nodi nei palazzi. È un modello che invece vuole liberarsi di tutto questo e che fa capo a delle organizzazioni di tipo evidentemente diverso. Io qui ho messo altre lettere o altri pezzi di queste lettere, però volevo soffermarmi su questo elemento dei Kabiru, che penso possa interessare a chi si occupa di mondo biblico, perché è stata fatta l'associazione già da molti anni, è stato discusso molto questo termine, tra Kabiru e Ivrim. Da un punto di vista linguistico, etimologico, ci sta perfettamente, perché sono le stesse consonanti e nelle lingue semitiche, voi sapete perché so che studiate anche ebraico, quindi sapete come funzionano, insomma, che ci sono queste consonanti che costituiscono consonanti di radice che costituiscono la base della parola e sono le stesse, con poi degli esiti, insomma, fonetici un po' diversi, ma esattamente le stesse consonanti o paragonabili, ecco. Quindi funziona da questo punto di vista. Non è detto che funzioni da un punto di vista storico, e cioè che effettivamente gli ebrei non siano altro che i Kabiru, ecco. È interessante però soffermarsi su questo elemento sociale dei Kabiru, che abbiamo visto nelle lettere di Elamarna, ma possiamo vedere anche in altri contesti. Io qui ho inserito una descrizione generale, ancora da un volume di Liverani, ma anche poi un paio di altre cose. Per esempio, ecco, questa osservazione di Liverani dice: dobbiamo pensare che in questa epoca ci sono dei grandi squilibri anche dal punto di vista sociale, e spesso cosa succede? La gente si indebita, i piccoli proprietari terrieri, quelli che lavorano la terra, spesso non riescono a mantenere, hanno bisogno di ricorrere a prestiti, anche perché sono spesso vessati dalle imposizioni fiscali, dei palazzi e così via. Incorrere nei prestiti e non riuscire a ripagarli, perché magari si riesce a pagare gli interessi ma non a saldare il capitale, vero? Significa a un certo punto essere ridotti in schiavitù. Quindi prima i familiari, poi addirittura anche il capofamiglia. E una delle vie di salvezza è la fuga. È il diventare Kabiru, è che insomma come primo significato ha anche quello proprio di fuoriusciti, di fuggiaschi, di migranti, di gente che esce da un certo contesto sociale, o urbano o di villaggio, ma insomma statale, diciamo così, e si rifugia spesso in quegli spazi che nel mondo vicino orientale sono quelli della steppa o di aree anche montane, organizzandosi in maniera diversa, organizzandosi a livello gentili, a livello tribale, diciamo così. Infatti, quando ho iniziato con la storia di Idrimi, in fondo, insomma, era proprio un'idea di questa, di questo, peraltro, continuo circuito che esiste tra i fuoriusciti e gli stati e i regni. Idrimi è diventato re di un regno a sua volta, ma anche quelli meno fortunati rientrano spesso nelle compagini statali, per esempio facendo i mercenari, venendo assoldati come truppe, perché hanno bisogno di, anche loro, di trovare una fonte di sostentamento a volte. Troviamo dei testi da Al-Halaq, per esempio, in cui ci sono nelle liste, vediamo questi Kabiru che a volte cambiano anche status, quindi non è in realtà una cosa compartimenti completamente stagni. Ci sono tutta una serie di meccanismi di circolazione, per così dire, anche sociale. Però è evidente che esiste uno squilibrio sociale, che il problema dei fuoriusciti c'è, E esiste in varie forme. Ci sono anche testi egiziani che dicono, che parlano di pastori o di poveracci che vengono dall'area palestinese, e gli egiziani li fanno entrare perché hanno bisogno di far pascolare le greggi, ci sono momenti di carestia e così via. Quindi la questione è molto complessa, ma è evidente che è una società squilibrata. Vi ho inserito anche uno stralcio di un trattato tra il re, tra il faraone, tra Ramses II e Hattusili III, re ittita, dopo la battaglia di Kadesh, in cui si stabiliscono l'alleanza fra ittiti e egiziani. Ma il pezzo che ho inserito riguarda i fuoriusciti, in cui c'è l'obbligo della restituzione dei fuoriusciti. Quindi una delle clausole del trattato di alleanza è la restituzione dei fuoriusciti, dei fuggiaschi, sia quelli di alto rango sia anche quelli di rango meno importante. Fa proprio questa distinzione, che vuol dire che effettivamente è un aspetto importante, se finisce anche in un trattato internazionale. E bene, e poi ecco, poi ho citato, tra le varie cose che potevo citare su questo tema dei Kabiru, un articolo di Nadav Naaman che, vabbè, io l'ho riassunto in italiano, ma ho messo il titolo originale in inglese, e secondo me e dovreste recuperarlo anche, ho messo anche il sito, se siete interessati a questo aspetto potete anche poi risalire all'articolo in generale. In cui lui nella sostanza conclude dicendo che questi Kabiru e il rapporto tra Kabiru e Ivrim, appunto etimologicamente è plausibile, ma storicamente dobbiamo piuttosto pensare a una componente sociale, non etnica. Ecco, una componente sociale che è quella dei fuoriusciti, che abbiamo visto così, così importante in tutte queste dinamiche e in questi vari documenti, ecco, che a un certo punto il nome, insomma, viene utilizzato anche per indicare un certo gruppo di persone, ma non necessariamente c'è un legame diretto Il fenomeno dei Kabiru è qualcosa di molto più ampio che poi viene utilizzato. Sappiamo che i nomi, vero, di a volte anche Italia deriva da un nome particolare, ecco, quindi non necessariamente ci sono delle connessioni così specifiche. Ecco, questa è direi la posizione che viene sostenuta, insomma, dalla critica, e qui porta anche altri esempi. Conclude appunto: non esiste tuttavia alcun legame diretto tra le dinamiche del tardo bronzo e la storia successiva della regione di Canaan, cioè intendendo quella di Israele. Però insomma vi lascio questi spunti che possono essere interessanti. Quindi l'elemento sociale ancora una volta mi pare meritevole. Ho anche aggiunto però un passo, sempre che voi saprete commentare meglio di me, ma mi pareva giusto fare almeno questo accenno, e concludo con questo, un passo del primo libro di Samuele in cui si parla di Davide e delle sue truppe, perché si dice a un certo punto che appunto hanno queste caratteristiche che sono molto simili a quelle dei Kabiru, ecco, e quindi è un passo che insomma viene spesso ripreso. Si dice: i capi dei Filistei domandarono che cosa fanno questi ebrei, e sono una banda. Quelle di Davide all'inizio è veramente una banda, e quindi c'è anche questo elemento, insomma, che può essere ulteriormente discusso. Io però, come sempre, non mi addentro, ma mi pareva giusto collegare un po' almeno questi vari orizzonti di documenti. Ecco, quindi mi fermerei a questo punto, mi scuso per la velocità e un po' di approssimazione dovuta al fatto che ho dovuto così.
La tecnologia non ci ha supportato.
Ecco, però ripeto, voi avrete il materiale, spero che possa chiarire. Se ci sono dei dubbi o se avete piacere di avere dei materiali anche di bibliografici, me lo chiedete e io cerco di prepararvi un piccolo dossier di alcune cose, magari
poche cose, ma
magari cerco già gli articoli invece che lasciarvi solo il link, e magari ci sentiamo anche magari un pochino dopo, non so se riesco a farlo subito,
no,
però volentieri.
No,
non so se voi avete qualche domanda, volentieri.
Qualche domanda?
Volevo sapere, è possibile che allora gli ebrei siano questi fuoriusciti di vari tipi di fuoriusciti che poi si sono uniti man mano e poi alla fine hanno trovato un senso comune?
Diciamo che non è possibile, da quanto mi risulta, da quanto insomma viene anche sostenuto da vari studiosi, non è possibile individuare il punto di contatto tra questi diversi orizzonti, anche perché qui siamo in una fase precedente a quella che è poi la documentazione vera e propria dell'area di Israele e di Giuda, insomma, che comincia qualche secolo dopo, nel senso che qui siamo in una fase, come abbiamo visto, di piccole realtà, con scarsa documentazione locale. Poi cosa succede? Verso il 1200, come voi sapete, succede un po' una, un finimondo nell'area vicino orientale, nel senso che c'è la cosiddetta epoca dei popoli del mare, cosiddetti, perché probabilmente non sono le invasioni dal mare, che pure certamente c'erano, ci sono, Ugarit viene distrutta, viene attaccata da navi, eccetera, ma quello che colpisce è che la situazione era già precaria, che la storia di Ribadda, di Biblo, fa vedere come il sistema che si basava sui palazzi era a rischio, era fortemente a rischio, quindi la crisi era probabilmente interna a questo proprio sistema, che era un sistema anche di sfruttamento delle risorse e accentramento nei palazzi in certe elite sociali. Quindi che cosa sia successo intorno al 1200 è un'altra questione molto discussa. Fatto sta che poi le cose si riassestano ed è un mondo diverso, anche quello proprio dell'area di Israele, di Giuda. Comincia l'epoca dei re e lì un po' di documentazione c'è. Non voglio entrare nel discorso della documentazione biblica, certo, che ha delle sue problematiche, ma abbiamo anche la documentazione da altre aree e un po' alla volta inizia l'età del ferro con tutta una serie di caratteristiche anche diverse. E infatti la prossima e l'ultima volta parleremo degli imperi, dei grandi imperi e quindi della fase in cui si ristruttura in modo diverso. Quindi è molto difficile rispondere alla sua domanda, direi che non abbiamo una documentazione che ci consenta di fare questa associazione.
Grazie. Di Amarna ha detto che era scritto in babilonese, sì, quindi in accadico uniforme.
Sì.
Quindi presuppone insomma che fosse una scrittura, un linguaggio che avesse anche delle scuole.
Assolutamente.
Quindi perché c'è anche lontananza, per dire, geografica, no? Tra la partenza, l'arrivo, tra l'Egitto
sì,
e l'Alto Libano adesso.
Sì.
Quindi, come dire, abbiamo delle scuole.
Assolutamente sì, abbiamo detto qualcosa nel primo incontro, ovvero sulla presenza di queste scuole scribali che usavano il babilonese. A Ugarit avevano i vocabolari, c'era l'ugaritico, c'era il babilonese, sì, esatto. A Elamarna, dove chiaramente non parlavano babilonese, però ci sono dei testi di scuola, ci sono dei testi letterari babilonesi, magari anche scritti in maniera un po' particolare, più sillabici che logografici, insomma, con delle particolarità. Li usavano per imparare, per studiare il babilonese. Quindi ci sono anche testi letterari, non un piccolo gruppo, ma che ci fanno capire che effettivamente anche lì c'era una scuola. Era la lingua della diplomazia, evidentemente, quindi si studiava. Anche in Egitto, dove pure hanno vero quel fior fiore di tradizione loro.
Da quello che ci ha descritto mi sono fatto l'idea che le popolazioni fossero molto sedimentari. E il nomadismo c'era dove e come?
Sicuramente c'è, noi vediamo soprattutto il punto di vista dei palazzi, delle città, perché lì abbiamo i testi, ma quando si parla di Khabiru, che stanno in giro, che stanno nella steppa, che stanno anche nel primo testo, quello di Dreamy, dice sono andato col mio carro, ho dormito sul carro coperto, quindi, e stavo in mezzo ai nomadi sutei, quelli i Sutei sono proprio un gruppo di, sono così denominati, sono chiaramente dei nomadi, sono dei pastori che praticano una pastorizia, una transumanza orizzontale in cerca dei pascoli buoni via via, o a volte anche verticale quando c'è la aree montane, quindi si spostano anche in questo senso, nel, per esempio, che ne so, nelle regioni della Bekaa, pensate, in quelle. Quindi c'è sicuramente, è meno evidente dai testi, però è una componente importantissima. L'abbiamo visto a Mari l'altra volta, vero? E anche qui. E potremmo anche discutere ancora una volta. Prima ho accennato alla comparsa del termine Israele in, in un testo egiziano, forse lì potrebbe anche essere connesso a delle genti che hanno così un'organizzazione particolare di tipo tribale, ma è molto difficile dirlo perché è una documentazione piuttosto scarsa e poi, come vi dicevo, c'è un po' un oiato rispetto alle fasi successive, quindi io non mi avventuro troppo su interpretazioni, anche perché non sono così esperta di questo ambito, è un ambito molto delicato, però il nomadismo sicuramente sì. E al nomadismo, che è però un nomadismo circoscritto, ecco, non pensiamo al pastore errante, voglio dire, siamo in un ambito in cui città e steppa e aree pastorali sempre si in parte si integrano, insomma, un po' la steppa è a volte un rifugio, anche come abbiamo visto, per i fuoriusciti, eccetera, ma anche per situazioni di difficoltà economiche, così. I due elementi convivono, così come convivono le realtà anche istituzionali diverse, perché un conto è la città con le sue istituzioni, del palazzo e non solo, e quella dei pastori che hanno gli anziani, ecco, appunto, anche l'altra volta abbiamo visto per Mari, ma immaginiamo che più o meno quella fosse sia la realtà anche in altri contesti.
Grazie professoressa.
Grazie a voi, grazie a voi. Adesso ci teniamo qua.